Stamattina esamineremo un po' insieme il capitolo 6 di Luca, perciò chi ha una Bibbia in mano può aprirle al capitolo 6 di Luca. Il titolo che ho dato a questo brano è Il maestro e i suoi discepoli, due punti, attenti alla tradizione o alle tradizioni. Quindi siamo, ripeto, al capitolo 6 di Luca. E la verità più evidente di questo capitolo è proprio questo rapporto che c'è tra Gesù e i suoi discepoli. Gesù il Signore, Gesù il Maestro, Gesù il Salvatore. Più di una volta, leggendo i Vangeli, noi ci imbatteremo in episodi in cui Gesù, più di una volta, in cui Gesù affronta il problema delle tradizioni. Lo abbiamo visto anche nell'episodio precedente, non vi dico se vi ricordate perché è passato tanto tempo, ma l'episodio ve lo ricordate senz'altro, la parabola di Gesù del vino nuovo e degli otri vecchi, quello che succede, mischiando le cose. Lo abbiamo visto anche un altro episodio in cui Gesù mette in guardia di non commettere l'errore di mettere appunto il nuovo che l'Evangelo propone con la vecchia tradizione. Anche in questo episodio, il capitolo 6, Gesù affronta il tema. C'è una cosa che vorrei dirvi. La predicazione espositiva, ossia predicazione che prende e legge un po', come in questo caso, tutto il Vangelo di Luca, ci obbliga ad affrontare certi temi. Non possiamo, se uno fa una predicazione così, sceglie il tema, ma una predicazione espositiva ci obbliga ad affrontare i temi. Quindi, se ancora una volta tratteremo il problema della tradizione, come Gesù affronta le tradizioni, non prendetela con me, prendetela con Gesù o con Luca che l'ha scritta. Avvenne che, dice Luca capitolo 6, leggeremo fino al versetto 11 come inizio, avvenne che in un giorno di sabato egli passava per i campi di grano, i suoi discepoli strappavano delle spighe e sfregandole con le mani mangiavano il grano. Alcuni farisei dissero: perché fate ciò che non è lecito di sabato? Gesù rispose loro: non avete mai letto cosa fece Davide quando ebbe fame, egli e coloro che erano con lui? Come entrò nella casa di Dio e prese i pani di presentazione, ne mangiò, ne diede anche quelli che erano con lui, benché non sia lecito mangiarne se non ai soli sacerdoti? E diceva loro: il figlio dell'uomo è signore del sabato. Un altro sabato, sembra che Gesù lo faccia apposta, anzi io sono convinto che Gesù lo fa apposta e poi vi dirò anche perché Gesù lo fa apposta. Un altro sabato egli entrò nella sinagoga e si mise a insegnare. C'era lì un uomo che aveva la mano destra paralizzata, gli scribi e farisei lo osservavano attentamente per vedere se avrebbe fatto una guarigione di sabato, ormai sapevano che tipo era Gesù, per trovare di che accusarlo. Ma egli conosceva i loro pensieri e disse all'uomo che aveva la mano paralizzata: alzati, mettiti in mezzo, fatti vedere da tutti. Ed egli, alzatosi, stette in piedi. Poi Gesù disse loro: io domando a voi, è lecito di sabato fare del bene o fare del male? Salvare una persona o ucciderla? Girato lo sguardo intorno su tutti loro, disse a quell'uomo: stendi la tua mano. Egli lo fece e la sua mano fu guarita. Essi furono pieni di furore e discutevano tra di loro su quello che avrebbero fatto potuto fare a Gesù, scusate. Raccogliere una spiga, sfregarla per mangiare i chicchi che contiene, era considerato lavoro e per questo motivo era proibito. Anche guarire una persona era considerato lavoro, perciò vietato. Anche se, e su questo vorrei sottolinearlo, anche se le regole istituite dai farisei avevano sicuramente una base biblica, Dio aveva detto di non lavorare il sabato, no? Queste regole degli scribi farisei erano andate oltre il vero senso della legge. Questo Gesù lo sapeva e compie questi gesti di cui abbiamo parlato proprio per provocare una reazione, per dare la possibilità ai suoi ascoltatori, ai giudei, di pensare in maniera un pochino più approfondita riguardo le loro regole, riguardo le loro tradizioni. Quando Gesù afferma, per esempio, lo ricordate senz'altro, Sermone sul Monte, vi fu detto, ma io vi dico, Gesù non sta parlando della legge, della Torah, anche lui osservava, non sta andando contro la legge istituita da Dio, ma contro il senso che gli farisei avevano attribuito alla legge. Andare oltre o diminuire ciò che Dio ha affermato è una tentazione frequente. Andare oltre o togliere. Una tentazione che è stata sempre presente nel popolo di Dio. E forse per questo motivo che alla fine del libro sacro, alla fine dell'Apocalisse, termina con questa idea, troviamo la raccomandazione di non aggiungere o togliere nulla di ciò che è scritto. Le tradizioni risentono molto di questa tendenza. Nel passato, del quale io faccio parte, nel passato si era aggiunto molto di ciò che Gesù raccomandava di fare, si è aggiunto molto. Io sto parlando di noi, di noi, perché di solito, e questo è un grave, è un peccato, non soltanto un errore, quando si parla di tradizioni si pensa solo alla Chiesa Cattolica. Pensiamo alle nostre tradizioni. Allora, nel passato, dicevo, si è aggiunto molto a quello che Dio ordina di fare. L'elenco sarebbe lunghissimo, fatelo voi. Oggi, per reazione, le nuove generazioni si tende a togliere. Nel passato si aggiungeva, oggi si tende a togliere. E far scendere la volontà del Signore dentro i nostri standard. Le nuove generazioni sono, a ragione, molto critiche verso le tradizioni del passato. Ha ragione. Sono stato anch'io e lo sono anch'io. Verso alcuni elementi delle tradizioni del passato. Ma le nuove generazioni non si rendono conto, probabilmente non si rendono conto, giovani, sto parlando con voi. Non vi rendete conto che state creando nuove tradizioni alle quali voi vi assoggetterete. Le state creando voi. È inevitabile. Se prima c'era la tendenza di aggiungere o c'è quella di togliere. Sempre una tradizione, perché la tradizione si forma dentro di noi con l'esperienza, col passare del tempo. Ora Gesù ci offre alcune indicazioni su come impostare, su come relazionarci con le inevitabili, uso il termine sottolineandolo, le nostre inevitabili tradizioni. Vediamo un po'. Primo, da quello che emerge dal testo, la tradizione non deve mai diventare normativa. E purtroppo succede. Purtroppo succede. Il punto di riferimento fermo e costante è Gesù. Ricordatevi di me, guardate me. Il punto fermo è Gesù. Lui è il Signore di ogni cosa. E in questo caso Gesù, presentandosi come il Signore del sabato, si dichiara padrone del tempo. Per questo motivo dobbiamo rendere conto a Lui di come usiamo il nostro tempo. Da parte nostra dobbiamo essere in grado di distinguere, e forse questo sarebbe buono e bello, che le vecchie generazioni, le generazioni di mezzo, le nuove generazioni si confrontassero continuamente. Il dialogo in questo caso è importantissimo. Dobbiamo essere in grado, dicevo, di distinguere ciò che è frutto di una tradizione, ciò che invece è la volontà di Dio, la sola normativa e per sempre. Sarebbe interessante questo, farne argomento delle nostre cellule. Sarebbe interessante vedere in che modo possiamo continuamente confrontarci e distinguere da quello che è la volontà di Dio ferma, normativa, e quello che sono le tradizioni. Secondo elemento che nasce dagli incontri, scontri di Gesù con la tradizione è questo, che l'uomo ha un valore superiore alle tradizioni. La guarigione dell'uomo mette in luce questo aspetto. C'è un'espressione che è ricordata da Marco, legata sempre ad un episodio. Gesù disse, poi disse loro, il sabato è fatto per l'uomo, non l'uomo per il sabato. Perciò il figlio dell'uomo è signore anche del sabato. È come se Gesù dicesse, io che vi parlo, ho io istituito il sabato, quindi sono libero. So di che cosa sto parlando, l'ho fatto io, ho creato io. Lo scopo del sabato era per il bene dell'uomo. E lì è la legge. Questa è la legge, l'uomo fatto per il sabato, fatto per il bene dell'uomo. La tradizione no. La tradizione costringeva persino Gesù a lasciar crepare una persona. Capite la differenza? Io che vi parlo ho istituito il sabato e lo scopo di questo, ripeto, è per il bene dell'uomo e non deve essere considerato una regola religiosa atta a soddisfare Dio e magari anche le nostre coscienze. Il sabato è un dono di Dio per l'uomo. Questa è la legge. Nel Nuovo Testamento troviamo molti richiami intorno all'uso della tradizione. Leggo un altro episodio. Allora vennero a Gesù da Gerusalemme dei farisei e degli scribi e gli dissero, perché i tuoi discepoli trasgrediscono la tradizione degli antichi? Perché non si lavano le mani prima di prendere il cibo? Sempre buona norma farlo, però non deve diventare una legge. Ma gli rispose loro, e voi, perché trasgredite il comandamento di Dio a motivo della vostra tradizione? Così avete annullato la parola di Dio a motivo della vostra tradizione. Gesù non è tenero. Non è tenero contro quelle tradizioni, poi vedremo anche perché. Quando una tradizione assurge il ruolo di norma, di comandamento può andare, va contro la volontà di Dio. Per questo c'è questo continuo richiamo a osservare bene le tradizioni, perché le tradizioni può portarci contro la volontà di Dio. Poi nell'ultimo brano che leggeremo diremo ancora qualcosa di più. Gesù propone un esempio di questa realtà. Paolo, che conosceva bene, per esempio, il mondo rabbinico, fa questa raccomandazione: guardate che nessuno vi faccia di voi preda con la filosofia e con vani raggiri, secondo la tradizione degli uomini e gli elementi del mondo, e non secondo Cristo. Anche Paolo ha dovuto lottare parecchio contro le tradizioni. Una verità che non dobbiamo mai dimenticare, che Gesù è il Signore. Gesù è il Signore. Lo ripetiamo insieme. Gesù è il Signore. E solo la sua parola è normativa. Noi, qui presenti, chi seduto, chi in piedi, chi sopra, chi sotto, noi siamo inseriti, per scelta, in una chiesa, in un movimento evangelico. Quello forse non l'abbiamo scelto, quello ci siamo trovati dentro così. Non so quanti di voi conoscono la storia della Chiesa dei Fratelli, ma quindi ci siamo trovati dentro, va bene. Una chiesa è un movimento evangelico nei quali gli elementi tradizionali si sono inevitabilmente intrecciati con le verità bibliche. Questo è naturale, rientra nella normalità. Occorre però vigilare affinché le nostre tradizioni non sostituiscano la parola del Signore, che queste tradizioni non siano spacciate per verità assolute. Questo riguardo Gesù e la tradizione. C'è qualche cosa che dovremmo dire ancora, ma andiamo avanti nella lettura del Vangelo. Versetto 12. C'è qualcuno che può leggermi, per favore, versetto 12 fino al versetto 23, sempre di Luca 6, 12 a 23.
Quando venne quei giorni, egli se ne andò sul monte a pregare e passò la notte in preghiera a Dio. Quando fu giorno, chiamò sé i suoi discepoli e ne scelse 12, quali diede anche il nome di apostoli: Simone, che soprannominò Pietro, e Andrea suo fratello, Giacomo e Giovanni, Filippo e Bartolomeo, Matteo e Tommaso, Giacomo d'Alfeo e Simone, chiamato Zelota, Giuda di Giacomo e Giuda Iscariota, che fu anche il traditore. Poi, sceso con loro, si fermò in un luogo pianeggiante, con la folla dei suoi discepoli, con un gran numero di popolo di tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidone, che erano venuti per udirlo e per essere guariti dalle loro malattie. E anche quelli che erano tormentati da spiriti immondi erano guariti, e tutta la folla cercava di toccarlo, perché da lui usciva una potenza che guariva tutti. Quindi egli, alzati gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: beati i poveri, perché di vostro è il regno di Dio. Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi che ora piangete, perché riderete. Beati voi quando gli uomini vi odieranno, vi scomunicheranno e vi vitupereranno e bandiranno il vostro nome come malvagio e a causa del figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno e saltate di gioia, perché ecco, il vostro premio è grande in cielo. Nello stesso modo, infatti, i loro padri trattavano di...
Grazie. Puoi andare avanti con la slide, per favore. Allora, sempre il rapporto tra Gesù e i suoi discepoli. Prima ha trattato l'argomento della tradizione, adesso c'è qualcos'altro. Io ho dato un titolo a questo brano: un progetto del Maestro per noi. Ha un progetto per noi, Gesù. un cammino verso la gioia. Il brano che abbiamo letto è il famoso Sermone sul Monte nella versione lucana, un po' diversa da quella proposta da Matteo, più breve e anche con alcune diversità. La prima istruzione che Gesù offre ai suoi discepoli è quella di come e dove trovare la felicità. Capite? Gesù vuole istruirci su come e dove trovare la felicità, la beatitudine. Gesù è un Signore che desidera il nostro bene, il bene dei Suoi discepoli, il mio, il tuo. E questa è una verità che non dobbiamo mai dimenticare, anche nei momenti bui della nostra vita. Gesù vuole il nostro bene. Non riesco a capire in questo momento il bene che Gesù vuole per me, ma rimane il fatto che Gesù vuole il nostro bene. Che cosa ha a che fare l'attenzione che dobbiamo mantenere verso la tradizione con la gioia, tenendo sempre presente il contesto? Che cosa ha a che fare? Gesù ha detto: voi conoscerete la verità e la verità, libertà e gioia formano un binomio. Chi è libero è una persona che ha trovato la felicità, che ha trovato la beatitudine. Quindi il senso di libertà che si prova conoscendo la verità, quella verità che è Cristo, ci farà liberi e ci darà gioia, felicità. E vivendo nella verità procurata dalla libertà, c'è questa, ma non so se succede anche a voi, a me succede, sapere che posso essere, non sempre lo sono, ma posso essere nella verità, in quella verità che è incarnata da Cristo, mi dà un senso di sollievo, mi dà un senso di libertà, di gioia, che non si trova, che non riesco a trovare da nessun'altra parte. La tradizione ostacolando, quando ostacola la comprensione della verità, ci rende meno liberi, perciò meno gioiosi. È questo che dobbiamo tenere presente. Non possiamo esaminare il Sermone sul Monte perché ci vorrebbe veramente tanto tempo, ma questo sempre collegandolo al tema della tradizione. Il compito di essere discepoli è impegnativo. Se vuoi veramente essere discepolo, ricordati che è impegnativo, molto impegnativo, spesso difficile, pieno di ostacoli. Allora, in che modo l'essere discepoli di Gesù può procurarmi la gioia? Sapere che stiamo servendo il Signore, che stiamo seguendo il Signore Maestro, il Creatore di ogni cosa, può procurarci un senso profondo di gioia. E Gesù, c'è un altro aspetto che dobbiamo tenere presente, che non dobbiamo mai dimenticare, specialmente in momenti in cui la vita è pesante, la vita punge. Non dobbiamo mai dimenticare questo aspetto. Gesù termina il suo discorso con queste parole: rallegratevi in quel giorno e saltate di gioia, perché il vostro premio è grande nei cieli. Ci attende un futuro glorioso, un tempo eterno in una dimensione di gioia completa, di totale libertà, di totale gioia, di totale felicità. Gioia e libertà che spesso ci vengono ostacolati dalla vita che facciamo ogni giorno, dal peccato. Quindi dobbiamo forse qualche volta pensare un pochino di più al futuro. Paolo, quando dice che le sofferenze del tempo presente non sono per niente da paragonare con la gioia. Sta soffrendo in quel momento. Allora, vede, alzare lo sguardo verso quello che saremo, verso quello che avremo, verso la nostra beata speranza, può aiutarci veramente a superare dei momenti difficili. Dobbiamo pensare. Però un'altra cosa vorrei dirvi, è bello, è sicuramente efficace pensare a quello che avremo nei momenti di tristezza, però ma dobbiamo per forza sperimentare la morte per essere nella beatitudine? Non è quello il senso di Gesù, anche se dice alla fine veramente sarà l'esplosione di gioia, l'esplosione di felicità. Però dice, credo che il sapore della felicità possiamo gustarlo fin da oggi, anche se in modo parziale, in mezzo a prove e sofferenze. Credo anche che la gioia di appartenere a Cristo superi la sofferenza e la prova. Credo anche che la consolazione divina sia, renda la nostra gioia più, la nostra vita più serena. Io credo che, non so voi, ma vale la pena seguire Gesù anche per l'oggi, non soltanto per il domani. Vale la pena. C'è un lungo brano poi che adesso leggeremo, prima dico qualcosa, che va dal 27 al 45, puoi andare avanti. Gesù, il Maestro, che istruisce i suoi discepoli. Gesù non è solo il Signore, è anche il Maestro, e come tale offre ai suoi discepoli delle chiare istruzioni su come seguirlo. Fratelli, sorelle, le conoscete le istruzioni di Gesù su come essere discepolo? Le conoscete? Gesù, l'essere discepoli, scusate, non è lasciato al caso, ci sono delle istruzioni precise per come esserlo. Non è lasciato alle nostre convinzioni. Queste istruzioni sono legate alla sua persona. Essere come lui era, parlare come lui parlava, pensare come lui pensava, agire come lui agito. Parlare, pensare come lui. Gesù non indica una strada impossibile perché l'ha percorsa prima di noi. Gesù ci dice di amare i nostri nemici, lo sapete, vero? Quando dice, ma voi, versetto 27, che ascoltate, io dico, amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite quelli che vi maledicono, pregate per quelli che vi oltraggiano. Che cosa pensi di fronte a queste parole? Gesù, mi stai chiedendo troppo. Dice, amate i vostri nemici, fate del bene, frestate senza sperarne nulla e il vostro premio sarà grande e sarete figli dell'Altissimo, poiché Egli è buono verso gli ingrati e i malvagi. Se Gesù ci dice di amare i nostri nemici, Lui lo ha fatto prima di noi. Lo ha fatto. E non mi venite a dire, ma già era Gesù per forza. No. Stiamo parlando dell'uomo Gesù. Gesù ci dice di porgere l'altra guancia. A chi ti percuote su una guancia, porgergli anche l'altra. A chi ti toglie il mantello, non impedire di prenderti anche la tunica. Scusate, ma di fronte a questa affermazione io non riesco. Non riesco a stare tranquillo. Chi mi toglie il mantello, devo dargli anche la tunica. Lui lo ha fatto. Gesù si dice di donare senza aspettarci il contraccambio. Se amate quelli che vi amano, quale grazia che ve ne viene? Anche i peccatori amano quelli che vi amano, che li amano. Se fate del bene a quelli che vi fanno del bene, quale grazia ve ne viene? Anche i peccatori fanno lo stesso. Se prestate a quelli del quale sperate di ottenere, di ricevere, qual grazia ne avete, anche i peccatori prestano i peccatori per riceverne altrettanto. Gesù ci dice di donare senza aspettarsi il contraccambio. Lui lo ha fatto. Gesù ci dice di essere misericordiosi. Lui lo è stato, come il Padre. Gesù ci dice di non giudicare, non giudicate, non sarete giudicati. Lui lo ha fatto. Anzi, ricordate sulla croce, l'abbiamo ricordato quando abbiamo fatto quelle predicazioni sulle parole di Gesù sulla croce. Non soltanto Gesù perdona, chiede il Padre di perdonare, addirittura trova delle attenuanti per la loro malvagità. Quindi, tutte le cose che noi troviamo, delle indicazioni, delle istruzioni di Gesù su come seguirlo, sappiate che Lui lo ha fatto prima di noi. Andiamo avanti rapidamente. Tra gli insegnamenti del Maestro c'è anche questo. Non c'è infatti albero buono che faccia frutto cattivo e non vi è albero cattivo che faccia frutto buono. Da ogni albero si conosce dal proprio frutto. Solo chi è buono può fare cose buone. Per favore, non provate a essere cristiani senza Cristo. Sarebbe molto frustrante. Non possiamo essere cristiani senza Gesù. Non possiamo essere suoi discepoli se prima la grazia di Dio non è intervenuta in noi. E solo chi, ripeto, chi è buono può fare cose buone. Solo chi ha un cuore rinnovato dalla grazia di Dio potrà dare quei frutti che glorificano il Signore. Perciò la tua domanda non è come io posso essere più buono. La tua domanda non è come io posso essere più cristiano. No, la tua domanda è un'altra. Sono io cristiano? Sono stato raggiunto dalla grazia di Dio? Andiamo avanti. La parabola delle due case. La ricordate? Chi è che mi vuole raccontare la parabola delle due case? Vediamo un po'. Così. C'è qualcuno che se la sente? No, no, io voglio la parabola, non la tua, la tua spiegazione. Bene, allora, qual è l'insegnamento centrale di questa parabola? Tenendo presente sempre l'argomento tradizione, è il rapporto che abbiamo con Gesù. L'insegnamento della parabola è ben espresso dalla domanda introduttiva. Gesù sta rispondendo a questa domanda. Perché mi chiamate Signore, Signore, e non fate quello che vi dico? Questo è l'argomento della parabola. Va bene, Gesù sta spiegando. È l'obbedienza che testimonierà se il nostro cuore, come dicevo prima, è veramente cambiato. Vedete, tu non sei un buon discepolo, tu non sei un discepolo che obbedisce soltanto perché frequenti gli incontri di chiesa. Non sarà la tua frequenza agli incontri di chiesa che farà di te un buon discepolo. Non saranno le ore spese a leggere la Bibbia, a pregare. Non saranno i momenti di esaltazione quando cantiamo le lodi a Dio. Non sarà tutto buono, tutto lecito, buonissimo, ma non sarà questo. Se la nostra fede non ci porta ad una vera obbedienza nelle vicende della vita, in casa, sul lavoro, per strada, quando guido la macchina e qualcuno fa qualcosa che non dovrebbe fare, blah, blah, blah. Sarà questo che testimonierà che abbiamo costruito su qualcosa di solido e che la nostra non sarà una superficiale religiosità. Alcuni elementi che emergono dalla parabola per concludere. Allora, all'apparenza sono simili, due case, probabilmente l'uno accoppiato dall'altro, sono simili. No, all'apparenza sono simili. Noi sappiamo però che spesso l'apparenza inganna. Vedi, chi ti è vicino più degli altri? Sto parlando a tuo marito, di tuo marito, sto parlando di tua moglie, sto parlando dei tuoi figli. Chi ti è vicino più degli altri sa leggere nel tuo cuore. Non metto in mezzo Gesù, che sa veramente leggere, ma anche chi ti è vicino. E ciò che sei dentro di te è più visibile di ciò che appare. La prova mette in luce la realtà interiore, all'apparenza sono simili, ecco che viene la prova. Ed è la prova che mette in luce quella interiorità. Se c'è veramente la grazia ti ha rinnovato, se la salvezza, come diceva anche stamattina, è arrivata a te, sarà la prova a metterla in luce. Le due case sembrano due cristiani. Sarà la prova che metterà in luce se uno è veramente salvato, se uno è veramente cristiano, se non lo è. Preghiamo che il Signore, che la prova sia affrontata da noi nel giusto modo e così la nostra reazione testimonierà di ciò che siamo realmente. Poi c'è una cosa che non ti sei ricordata perché è difficile ricordare. Sapete come, dice, appoggiata sulla roccia, ma non direttamente. Chi ha voluto appoggiare la casa, le fondamenta sulla roccia, ha dovuto scavare e scavare profondamente, dice Gesù. Allora, costruire, certamente, mettere lì un mattone sopra l'altro, invece che ci mettere magari... quello che aveva già fatto mezza casa stava prendendo in giro quello che ancora stava scavando lì, no? Allora, costruire solidamente la nostra vita è sicuramente più faticoso ed ha un costo maggiore. Non c'è un cristianesimo facile. Non esiste un cristianesimo facile. Non c'è. Per fondare la nostra vita sulla persona di Cristo occorre scavare profondamente. Ogni terremoto, vi ricordate, mette in luce l'avidità umana che per guadagnare qualche soldo in più non fa ciò che dovrebbe essere fatto. La scuola da matrice, per esempio. Quante vite umane si sarebbero salvate se le case ristrutturate o fatte di nuovo fossero state fatte secondo i giusti criteri? Quanti? Chi vuole rendere la sua casa sicura deve scavare, scavare profondamente. Gesù non ha mai detto che seguirlo non sia faticoso o che non ci sia un prezzo da pagare. Se sei disposto a farlo, ok. Allora, arrivando alla conclusione, vuoi rendere la tua casa più sicura? Che la prima prova non stai lì a tremare, ma il Signore veramente mi vuole bene, sarò salvato. Vuoi rendere la tua casa più sicura? Inizia a scavare, a lavorare seriamente per dare al tuo spirito, alla tua anima, al tuo interiore più stabilità. Vedete, scavare significa anche andare oltre le nostre tradizioni. Scavare proprio per andare lì, in fondo, oltre le nostre tradizioni, oltre le nostre personali convinzioni. Scavare significa andare oltre tutto questo. e ancorare la nostra mente a Cristo. Significa tutto questo, scavare. Scava nella tua mente, scava nel tuo cuore. C'è ancora qualche elemento di tradizione che ti può togliere, che ti lega, ti impedisce di camminare nella libertà? Sei disposto a lasciare tutto questo per far posto alla verità biblica? Lo so che è difficile, perché molto spesso certe tradizioni diventano un tutt'uno con noi e pensiamo che no, dovrei rinnegare me stesso per eliminarle. Pensiamoci seriamente, miei cari, pensiamoci a livello individuale come Chiesa e ripeto, magari può essere un soggetto da discutere insieme nelle nostre cellule. Che Dio vi benedica. Amen.